The herb makes things a little brighter. Yes. Believe me, it succeeds.
Quando una cultura viaggia, non arriva mai intera. Arriva in una versione semplificata, spesso cartunesca, probabilmente svuotata di molti significati o fraintesa. Insomma, arriva nella versione più facile da capire.
Wake up pills.
Wake up pills.
Radio Rockers, benvenuti a Wake Up Pills, il mix di curiosità targato Radio Rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi, come spesso facciamo, partiamo da un'immagine mentale. Se io vi dico Rasta, voi a cosa pensate? A dreadlock lunghi sulle spalle, musica reggae, colori rosso, giallo e verde, abiti larghi e, inevitabilmente, un bel bombone in bocca. Il problema è che questo, tecnicamente, non è un Rasta. O meglio, è quello che noi abbiamo imparato a riconoscere come Rasta, una figura talmente potente e radicata nell'immaginario collettivo da sembrare quasi naturale, quasi ovvia. Pop. Cannabis? Beh, Giamaica. Giamaica? Beh, Rastafarianesimo? Beh, cannabis. Un triangolo equilatero perfetto. Peccato che anche in questo caso al triangolo si debba dire no, ma per ragioni principalmente storiche e sociali. La domanda dunque diventa: chi ha generato questo immaginario quanto perfetto triangolo? La risposta breve è la musica. Quella lunga è ciò di cui parleremo oggi. Negli anni 60 e 70 succede qualcosa che a posteriori sembrava inevitabile, ma che inevitabile non era affatto. Un'isola piccola, periferica rispetto ai grandi centri del mondo, la Giamaica, diventa improvvisamente il centro di una rivoluzione culturale globale. E il veicolo è la musica, il reggae, con un solo volto a farla da padrone, quello di Bob Marley.
Money, I mean, what is, how much is a lot of money to you?
Yeah, that's a good question. Have you made, say, millions of dollars?
No.
Are you a rich man?
What do you mean rich? What do you mean?
You have a lot of possessions, a lot of money in the bank.
Possession make you rich? I don't have that type of richness. My richness is life, forever.
Marley non è semplicemente un musicista di successo, è una di quelle figure che condensano tutto, che diventano simbolo prima ancora che artista. Politica, spiritualità, ribellione, identità, in una forma che funziona perfettamente per essere esportata soprattutto in quegli anni. E insieme alla sua musica Marley esporta anche un'estetica, un linguaggio, un immaginario. E dentro quell'immaginario ci sono etti ed etti di erba. Ora attenzione, il legame fra rastafarianesimo, cannabis e Giamaica non lo inventa mica Bob Marley, quello c'era già. Quel che fa Marley è semplicemente renderlo visibile, amplificarlo e di conseguenza semplificarlo. Arriva un'immagine potente, potentissima, e tutti noi siamo psicologicamente portati ad appiattire il rastafarianesimo, la Giamaica, la musica giamaicana, il culto della cannabis, tutte in quell'immagine così semplice, così esportabile, così chiara e riconoscibile. Per capire davvero cosa stesse succedendo in Giamaica, dobbiamo spostarci indietro di qualche decennio e cambiare completamente atmosfera. Via la musica, via il mito, via l'immagine, e si torna negli anni 30. È qui, in Giamaica, che nasce il rastafarianesimo, e nasce in un contesto che non ha nulla di chill, ma che anzi è carico di tensione, storia e sentimento di riscatto. Parliamo di una società segnata dal colonialismo, dalla schiavitù, da una popolazione nera che cerca una propria identità, perché quella originale gliel'hanno strappata, una propria dignità, che anche quella gli era stata strappata insieme alla loro terra, una propria narrazione alternativa rispetto a quella imposta dall'Occidente. In questo momento emerge una figura che cambia tutto, una figura reale, storica, ma non giamaicana.
Haile Selassie.
Quando Haile Selassie viene incoronato imperatore d'Etiopia, sì, d'Etiopia, nel 1930, per molti è solo un evento politico africano. Per alcuni giamaicani, e non solo, per molti afroamericani sparsi per il mondo, è qualcosa di diverso. È un segno. È la prova che un uomo nero può essere re, imperatore, figura centrale del mondo, anche in quel mondo dominato dall'Occidente. e in un contesto impregnato di simbolismo biblico misto a credenze animiste locali, questo fatto viene subito reinterpretato. Selassie diventa una figura divina o comunque una manifestazione del divino. Non come moda, non come estetica, ma come religione che si rifà a una figura vivente precisa. L'imperatore d'Etiopia, il cui nome imperiale è Haile Selassie I, ma il cui nome prima di diventare imperatore era Ras Tafari. Ecco, è naturale che a questo punto un'altra domanda balza immediatamente alla nostra attenzione, ovvero perché una religione che nasce attorno a un imperatore etiope cresce e prospera in Giamaica, dall'altra parte del mondo? Perché non in Etiopia? Perché non in Africa orientale o in Africa in generale, dove quell'imperatore governa davvero? La risposta è perché il rastafarianesimo non nasce dal potere, nasce dalla distanza. Dobbiamo immaginarci la Giamaica fra fine 800 e inizio 900, una società coloniale segnata dalla schiavitù appena abolita, con una popolazione nera che porta ancora addosso in maniera concreta le conseguenze di quel sistema. Una popolazione che ha perso, o a cui è stata tolta più propriamente, la connessione diretta con le proprie radici africane, ma che ne diventa sempre più cosciente. È in questo contesto che nasce qualcosa di incredibile, il panafricanismo, un movimento culturale e politico che in sostanza dice una cosa tanto semplice quanto rivoluzionaria: le popolazioni africane e quelle della diaspora hanno una storia comune, un'identità comune e devono riappropriarsene. Uno dei suoi promotori più importanti è Marcus Garvey. Garvey predica il ritorno all'Africa, la dignità nera, l'autodeterminazione e, secondo una frase che diventerà quasi profetica, invita a guardare all'Africa quando verrà incoronato un re nero, perché il giorno della liberazione sarà vicino. Ora, che Garvey abbia esattamente davvero detto queste parole è secondario, perché quando nel 1930 Haile Selassie viene incoronato imperatore d'Etiopia, per molti giamaicani quella è la realizzazione della profezia. Probabilmente proprio perché sono lontani, proprio perché non hanno contatto con la figura reale, con la figura politica, con la figura amministrativa dell'imperatore d'Etiopia. Gli arriva solo un riflesso, un eco, un'immagine, come quella che poi arriverà a noi sui giamaicani. Haile Selassie diventa non solo un imperatore nero, ma un simbolo globale, un punto di riferimento spirituale per una popolazione che geograficamente è lontanissima, ma che culturalmente sente quel legame come qualcosa di profondo. E quindi il rastafarianesimo effettivamente non nasce in Etiopia, nasce lontano dalla stessa, ad esempio in Giamaica, come reinterpretazione religiosa, biblica, politica, identitaria, costruita intorno a una figura reale, ma letta attraverso il bisogno di riscatto di un'altra parte del mondo. Selassie lo sapeva, l'imperatore era d'accordo, ma hai detto sì, sono una figura divina? No.
No, no, no.
Perché Haile Selassie non era rastafariano. Rastafari non era rastafariano, era un cristiano ortodosso etiope. La visione del mondo Rastafari è molto molto complessa, ma altresì precisa. Ci sono moltissimi riferimenti biblici reinterpretati con una critica radicale al sistema occidentale. Avete presente tutti quei riferimenti a Babylon? È un'idea molto forte di ritorno alle radici africane spirituali e culturali. E la cannabis? Beh, la cannabis arriva un attimo dopo. Non è il centro della religione, non è la pianta sacra del culto. È un mezzo che non serve a rilassarsi, ma a parlare con il divino. È una sorta di sacramento, viene utilizzata durante momenti rituali di meditazione e di riflessione collettiva per facilitare uno stato mentale considerato più aperto, più ricettivo. Non è fumare per rilassarsi o per sballarsi, ma per capire e percepire. E questo è il punto chiave che si perde completamente quando questa cultura si sposta. Perché quando il reggae esplode e arriva in Occidente, arriva in un momento perfetto. Anni 60 e 70, controcultura, rifiuto delle regole, ricerca spirituale un po' improvvisata e fascinazione per tutto ciò che è esotico, lontano, diverso dallo standard occidentale. Il pacchetto che arriva con Bob è irresistibile. Musica incredibile, un messaggio politico forte, una spiritualità pervasiva e una sostanza già nota, già proibita, già simbolo, già carica di significato. Il mondo prende questa immagine e la usa per semplificare la realtà.
Well, you know, as Rasta, we're dealing with not politics, but our own tradition from creation, from the root of mankind. So we as Rasta now, we return to our roots, which is God.
E il rastafarianesimo nell'immaginario collettivo diventa qualcosa che è molto più simile a uno stile di vita piuttosto che a una scelta di fede, di culto, a un sistema religioso complesso e a tratti anche ambiguo. Nasce insomma il Rasta Pop. figura riconoscibile, replicabile, esportabile, vendibile, che mantiene alcuni elementi superficiali, i dreadlocks, la musica, la cannabis, ma perde gran parte della struttura che li rendeva significativi. Non serve più essere rastafariani, basta sembrarlo. E attenzione, perché questo non è un errore di per sé di interpretazione, è esattamente quello che succede a qualsiasi cultura quando viaggia, quando si sposta. Le culture si comprimono, si semplificano, diventano simboli. Guardate, noi italiani e il famoso pasta, pizza e mandolino, a cui fra l'altro abbiamo in passato dedicato tre pillole. Il simbolo, insomma, prende il sopravvento sulla realtà. Wake Up Pills è un podcast Radio Rock Originals, scritto e condotto da Jacopo Morroni, il montaggio audio e il sound design sono a cura di David Guido Guerriero. Se vi piace Wake Up Pills, le maniere per sostenerci sono due e semplicissime: lasciarci un commento o ancor meglio una recensione positiva e far ascoltare una puntata a un amico o a qualcuno che vi sta sul cazzo se il podcast non vi piace. Per noi fa lo stesso.
Wake Up Pills.
Wake Up Pills.